siamo lasciati prima dell'estate con la vedova che chiude la vita pubblica di Gesù, che ormai dopo pochi giorni se ne va e ci lascia come maestro definitivo, come nuovo scriva del Nuovo Testamento, questa donna, questa vedova, che getta tutto quello che ha nel Tempio, di due monetine, due spiccioli. E subito dopo si parlerà del Tempio che viene distrutto, e subito dopo ci sarà la morte e resurrezione di Gesù. Ed entriamo finalmente dopo, credo che è il sesto anno che facciamo l'educazione, entriamo adesso nel cuore del Vangelo, che è il mistero della morte e resurrezione di Gesù, e tutto il Vangelo è un'introduzione, un cammino. E affronteremo adesso l'inizio del discorso escatologico, capitolo 21, che ha un linguaggio apocalittico, che parla sempre della fine del mondo. Ecco. E questo capitolo 21 ha una particolarità, che viene prima del 22 e 23. La fine del mondo è già venuta nel 22 e nel 23, e nella morte di Gesù. E nella resurrezione di Gesù è già finito il mondo vecchio e il mondo nuovo. Per cui in questo capitolo ci si dà la chiave di lettura della storia alla luce del mistero di Gesù. Per cui quando parliamo di discorso escatologico o apocalittico, apocalissi non vuol dire qualcosa di catastrofico, vuol dire di rivelatorio, cioè ti toglie il velo e vedi la realtà. Quindi è un discorso che ci fa vedere la realtà della storia a una luce nuova, non catastrofica, perché per quella catastrofica basta leggere i giornali, ma con occhio diverso. Se non catastrofico in senso originario, vuol dire che rivolge all'incontrario ciò che già era storto, per cui lo raddrizza. Cioè, tutto il discorso sulla fine del mondo è un discorso di fiducia e di speranza, che non è la fine, ma il fine. Ed è il grosso problema dell'uomo: se siamo destinati alla fine, tutto finisce, allora perché si vive? Oppure se la vita ha un fine. Siamo pellegrini in cammino e vogliamo raggiungere la meta. Se la meta è nulla e viviamo per nulla, è chiaro che viviamo da disperati e ci facciamo solo male. Solo se il fine è positivo, allora c'è anche il cammino. Per cui chiediamo al Signore proprio di riuscire a entrare in questo mistero, che sono occhi nuovi per vedere la realtà. E poi uno nella realtà, la libertà che noi abbiamo, non è di cambiare, la realtà è quella che è così per tutti adesso. Se però la vedi con occhi nuovi di fiducia, cambi la realtà, perché se hai fiducia ti impegni, se hai fiducia nel bene ti impegni per il bene, allora costruisci un mondo positivo, un mondo sensato, un mondo nell'amore, costruisci già davvero la vita eterna ora. Se invece vivi con sfiducia, hai paura, ti blocchi, ti chiudi nell'egoismo, cominci allora a fare cavolate infinite, perché l'egoismo vuol possedere tutto per garantirsi le cose, cominci a fare il male, devasti il mondo, costruisci l'inferno su questa terra. Per cui questo discorso escatologico e apocalittico, cioè ci rivela il senso della storia in modo che possiamo viverlo già ora. Perché la nostra libertà non sta nel cambiare la storia, ma nel leggerla in modo diverso. E poi come la leggiamo, la facciamo. Sono occhi nuovi che ci mancano. E questo capitolo vuol darci occhi nuovi per leggere la storia. E Luca è così preoccupato del senso della storia, è teologo della storia e della salvezza, che mette quattro discorsi escatologici nel suo Vangelo, cioè conosce quattro fini del mondo. E escato vuol dire la fine, logico la parola sulla fine. Parola sulla fine del mondo, ovviamente, sul fine. Apocalittico vuol dire rivelatoria, sì. Noi invece apocalittico diciamo cosa disastrosa, no? Paradossale, invece no. Perché abbiamo gli occhi sbagliati. Va bene. Allora, dicevo che ci sono quattro discorsi escatologici. Il primo sarà la morte e risurrezione di Gesù, dove è finito il mondo vecchio, che vedremo. Addirittura si squarcia il velo del Tempio, muore Dio come pensavamo che fosse Dio, che non è mai esistito, e nasce l'uomo nuovo sulla terra, che è il figlio di Dio, che sa amare e vivere molto, dove la morte non è la morte, ma è saper dare la vita. Un'altra cosa. Ciò che è capitato a Gesù nella sua vita è ciò che celebriamo quotidianamente nell'Eucaristia, quindi c'è un'escatologia quotidiana. Viviamo già oggi il valore definitivo. Quando uno vive ringraziando Dio dei doni e condividendo con i fratelli, vive già ora, vivendo da figlio e da fratello, la vita escatologica, cioè che ha valore definitivo, se no butta via la vita. Quindi c'è un'escatologia quotidiana, poi vi daremo i testi, poi c'è un'escatologia personale, cioè la mia piccola storia, come finisce con la morte. No, la mia morte sarà come la morte di Cristo, comunione con il Padre, comunione con i fratelli, e quindi la mia storia anche ha un fine positivo, come quello di Gesù. E il mondo, l'universo, la grande storia, lo stesso. E il discorso che vedremo adesso al capitolo 21 sarà su tutta la grande storia, in fondo, la storia di ogni giorno, la storia di quel giorno che è la mia vita, e la storia di quell'unico giorno che è il giorno di tutto il cosmo, poi tutto il mondo è un giorno, è quello, per l'unico. Ecco, tutto ha come parametro di lettura il mistero del male che è vinto dall'amore per Dio e che, della vita che vince sulla morte. Credo questo ci può bastare come introduzione, sapendo che trattiamo dei temi più forti, perché se non sappiamo perché stiamo al mondo, che senso ha la nostra vita per vita, viviamo da sorriso. Ecco, questo discorso vuole proprio essere apocalittico, cioè rivelarci perché stiamo al mondo e come dobbiamo vivere in questo mondo.
Stasera leggiamo proprio i primi passaggi, quindi dal capitolo 21, dal versetto 5 al versetto 7. E mentre alcuni dicevano del Tempio che era adorno di belle pietre e di donativi, disse: di queste cose che guardate, verranno giorni nei quali non resterà pietra su pietra che non sarà distrutta. Ora lo interrogarono dicendo: Maestro, quando dunque saranno queste cose? Quale il segno quando staranno per avvenire queste cose?
Stasera ci fermiamo su questi semplici versetti che sono la cornice per entrare nel discorso escatologico. Gesù parla della distruzione del Tempio, ora i discepoli ascoltando, ma se finisce il Tempio, che è la presenza di Dio tra noi, finisce il mondo. Ecco, questo serve per introdurre il discorso sul fine del mondo che verrà dopo. E ci fermiamo solo su questi semplici versetti, perché riteniamo che sia molto importante capire cosa vuol dire il Tempio. È così importante questo discorso dal punto di vista formale del Vangelo, che il Vangelo di Giovanni, come prima azione di Gesù, pone le nozze di Cana e subito dopo Gesù che entra nella frusta, con la frusta nel Tempio, per dire una cosa molto semplice, che Dio non sta nel Tempio. Non sta nella legge. Dio sta nell'amore, nel vino e nelle nozze. E quindi quel che è venuto a fare Gesù è distruggere il Tempio, cioè la falsa immagine di Dio e di uomo che abbiamo, per farci capire che Dio è altro da quello che aveva detto il serpente a Eva, che Dio è legge, divieto, obbligo, prescrizione, dovere, giudizio e condanno, come fa la legge. E Giovanni lo pone all'inizio, Luca pure pone tutto l'inizio del suo Vangelo nel Tempio, il suo finale ancora nel Tempio, e nel mezzo c'è il cammino di Gesù a Gerusalemme per entrare nel Tempio, finalmente entra nel Tempio anche lì con la crosta. E poi sulla croce vedremo qual è il nuovo Tempio. Si squarcia il velo del Tempio, che finisce che Dio, quel Dio che noi immaginavamo, e scopriamo finalmente chi è Dio, chi è l'uomo. Così tutti gli altri Vangeli. Addirittura Marco, le prime parole del Vangelo, dopo il titolo, è mando il mio angelo davanti a te, che la citazione di Malachia 3 che parla della fine del mondo quando Dio entra nel suo Tempio e distrugge il Tempio, perché Dio non è quello che sta lì. E quindi allora analizziamo questo testo un po' dichiarando i termini che vedremo in gioco in tutta la passione di Gesù. E cominciamo dalla prima espressione.
Mentre alcuni dicevano del Tempio.
Si sta parlando del Tempio. E ci fermiamo un po' su questa parola. Lì hanno davanti il Tempio costruito da Erode il Grande, che aveva cominciato a costruire nel 24 a.C., che finì nel 60 d.C., ma già in 10 anni era già strutturato tutto bene, con 100.000 operai e 1.000 sacerdoti operai che lavoravano per le rifiniture interne dei luoghi più santi, e poi altri, sì, fino praticamente al 64 era ancora per gli abbellimenti, quindi era qualcosa di splendido, grandioso. E poi 6 anni dopo fu distrutto da tutto, l'imperatore Tito, chiamato delizia del genere umano, tanto era buono, il quale ha distrutto così bene il Tempio, lasciando soltanto il cosiddetto muro del pianto, che è di pietre enormi, per dire cosa sanno distruggere i romani, vedete da quel che è rimasto cosa sanno distruggere, quindi non ribellatevi, questo è bellissimo. Avevano davanti questo Tempio, e per sé Israele ha un rapporto col Tempio strano. Il Tempio è chiamato il luogo, vuol dire Hamakom in ebraico, il luogo. È il luogo per eccellenza. Tutti gli altri sono non luogo. Solo in riferimento al Tempio diventano un luogo. E questa parola che il Tempio è il luogo, ci sta annunciando qualcuno, sarà l'angelo di Malachia se non si spegne. Ecco, e la parola del luogo è importante, vediamo se riesce a spegnere, anche spegneteli per favore quando venite, lasciate le sorti. È importante perché la prima parola che ha detto Dio ad Adamo è dove sei, in che luogo sei, perché noi siamo definiti dal luogo, viviamo nel tempo anche, ma il tempo non lo possiamo definire, ci siamo nati adesso, viviamo in questi istanti, dopo non sappiamo e non ci eravamo, mentre il luogo dipende da noi ed è il luogo che ci è lasciato la nostra libertà. E noi che luogo cerchiamo? Tutta la nostra vita è cercare il luogo dove siamo accolti, dove possiamo vivere, il luogo dove possiamo avere relazioni positive. In fondo il vero luogo dell'uomo è dove è amato. Dove non è amato è un non luogo, non può vivere. Per questo Dio ha detto a Adamo dove sei, perché ti sei allontanato da me, perché il tuo luogo sono io. E il luogo di Dio è l'uomo, perché aspetta di essere amato dall'uomo. Quindi per sé non occorreva il Tempio, si accontentava di qualcosa di simbolico, di una tenda, pagava col suo popolo, e poi hanno costruito il Tempio dove al posto dell'idolo c'era nulla, il Santo dei Santi c'era nulla, c'era la presenza dell'assenza. Quello verso cui andiamo, che ci accoglie. E dopo Davide ha potuto costruire il Tempio, cioè pazienza, costruiscilo. Comunque il Tempio è comune a tutte le religioni. Il Tempio vuol dire il centro, qualcosa che è tagliato fuori dal resto, e tutto il resto è in riferimento a quello. Il profano, il Tempio è tutto il resto che sta davanti. E il Tempio infonde il luogo che ordina i calendari, il lavoro, le feste, dove sta la legge, dove sta il valore assoluto, è il centro della vita. Anticamente c'era per esempio al centro l'uomo, no? Forse ancora non so. Però trovate che adesso il vero centro della vita sono forse le borse, non a caso a Milano anche la moda. Cioè, abbiamo sempre, l'uomo non è mai ateo, ha bisogno di un assoluto, perché è relazione, è relativo. Qual è il nostro tempo? Quello primo domanda. Qual è il centro della mia vita? È il problema di fondo che abbiamo tutti noi, attorno al quale si organizza tutto il resto. Per esempio, mediamente noi rischiamo di lavorare anche 12 ore al giorno e riposare 12, riposare per modo di dire, consumare e poi ricaricarsi, lavorare ancora 12 ore. Il nostro tempio è il Dio Moro, il quale sacrifichiamo la vita, che veneriamo con culto diretto 12 ore, con culto indiretto le altre 12. E ogni epoca ha un po' i suoi idoli, anche ogni persona, ma credo saper individuare. Prima avevamo forse benessere e dopo adesso non c'è più. Cosa abbiamo come tempo? Consumo. Consumo di più, un po' di più. E prima c'era l'ideologia che in fondo, e prima anche il fatto che la tecnica ci farà produrre, ci libererà dal lavoro, lavoriamo sempre di più. Cioè, ogni epoca ha i suoi idoli, intorno ai quali si organizza la vita, vedere quali sono i nostri, perché l'idolo ti toglie la vita. Dio invece te la dà perché te l'organizza in modo da lasciarti totalmente libero, come vedete, perché il Tempio sarà distrutto.
C'è anche, proprio perché è il cuore, il centro della relazione, si gioca la relazione con Dio, dice anche molto l'immagine che abbiamo di Dio, il rapporto che abbiamo con il Tempio, con il luogo, dice l'immaginario interiore che abbiamo profondamente in noi e che colleghiamo a Dio, perché c'è sempre un doppio binario, in questo senso un'ambiguità possibile almeno nel rapporto col Tempio. Il Tempio dice presenza, dice io vivo e presente in mezzo al popolo, Dio punto di riferimento del popolo, della vita dei singoli, ma dice anche che è tentativo di imprigionare, di essere esclusivo, no? Un rapporto con Dio solo in quel luogo, cioè solo nostro. E qui un po' dietro non è il momento di parlarne, ma il problema del rapporto tra i monoteisti. Il Tempio ha questa questa doppia caratteristica che ne fa un'arma a doppio taglio. O che entri veramente nella profondità del rapporto col Signore, oppure lui interrompe a chiudere trattarlo come un idolo, piegandolo al tuo. Modalità di culto,
poi tra l'altro le lotte religiose sono più frequenti, no, la sono no, che credono in un solo Dio. Grazie. Però cercheremo giustamente di parlare qui in termini più difficili. Allora vediamo adesso la seconda frase,
che era adorno di belle pietre e di donativi.
Questo tempio è bello. E all'uomo piacciono le cose belle. E già anche il frutto proibito sembrava bello da vedere, buono da mangiare e desiderabile, perché l'uomo è fatto per ciò che è bello. E bello dovrebbe essere anche buono, ma il bello ha un valore aggiunto, vuol dire che c'è il gusto del bene, per cui lo desideri. Queste belle pietre, e però c'è anche un'ambiguità tremenda di questo bello, buono e desiderabile. Già, tutto il male lo facciamo sempre perché ci sembra bello, buono e desiderabile, no? Non ci accorgiamo che non è vero. Poi questa è anche la caratteristica dell'idolo, se ricordate il sogno di Nabucodonosor che vede una statua grande, bella, splendida e terribile, d'oro e poi eccetera, le varie parti di bronzo e poi i piedi d'argilla, no? Che è immagine dell'idolo, cioè l'idea che noi abbiamo di Dio è qualcosa di grande, di potente, di affascinante, ma anche di terribile, perché lui c'ha tutto il potere e tu sei nulla davanti a lui. Bene, questa immagine di Dio è l'idolo, cioè è satanica, perché Dio è piccolo, non tiene in mano nessuno, è servo di tutti. Addirittura Gesù, per usare il titolo più alto, il titolo più alto che dice di sé, dice: io sono il figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo, per uno che conosce la Bibbia, vuol dire due cose. Una, figlio dell'uomo, uomo vuol dire anche donna in ebraico, il nero della terra. E il massimo comune divisore di ognuno, sono tutti figli d'uomo. Quindi praticamente è ciò che tutte le persone hanno, anche l'ultimo dei barboni, l'ultimo dei disgraziati, è figlio di uomo. Quello che crede di essere imperatore, papa o principe o re, tutto sommato è un figlio di uomo, forse anche lui. Se non si riconosce non è uomo, è bestia, è la bestia. Per cui è bellissimo che il titolo che Gesù usa di sé è sempre figlio dell'uomo. Contemporaneamente è anche la figura più sublime della Bibbia, perché sarà quello che giudicherà il mondo. Cioè Dio. E Gesù poi alla fine dice: ciò che avete fatto all'ultimo degli uomini, il figlio dell'uomo ridotto ai minimi termini, l'avete fatto a me. Dio si identifica con Dio. Quindi tutte queste suggestioni, che anche belle che ci siano, sono anche ambigue, possono essere segno di potere, di dominio, oppure segno di amore, di fraternità. Per cui anche, sì, è giusto anche fare belle chiese, anche adornarle, anche metterle a posto, per tutto che non cadano, il bello è sempre bello, però il problema è un altro. E Dio non abita in una casa di pietra. Dio abita dove è amato, perché è amore. la vera, il vero Tempio siamo noi, come vedremo, per cui questi templi, non si può farne più che tanti. Dobbiamo costruire il vero Tempio, che è la comunità, che è la fraternità. Per questo Gesù entra nel Tempio con la frusta, immediatamente prima, 3 giorni prima, per distruggere quel Tempio che è il luogo del prestigio dell'uomo sugli uomini, che proietta su Dio e serve da giustificazione per tutte le ingiustizie. Per noi vogliamo essere come quel Dio che immaginiamo. C'è un Dio grande, ricco, potente, solenne, vogliamo essere come Lui e facciamo tutto il male del mondo. Se invece Dio è buono, misericordioso, longanimo, di grande amore, fa servo degli uomini, si fa ultimo di tutti, lo può salvare tutti, si perde per gli altri, e allora cambia la storia. Capite allora com'è importante questa, la distruzione del Tempio e non lasciarsi ingannare dalla bellezza dei donativi, dove la vedova ci ha messo i 2 spiccioli, ma un altro significato che dà la sua vita. Il vero dono è che sappiamo donare la vita, come Dio che dà la vita.
E poi c'è un senso, anche ancora una volta, no, di una bellezza che può veramente comunicare qualche cosa che porta oltre se stessa. Qui c'è un'altra bellezza che fa prigione. Solo non richiama il Signore, ma diventa fine a se stessa. Siamo allo stesso Signore. Disse: di queste cose che guardate, verranno giorni nei quali non resterà pietra su pietra che non sarà distrutta.
Parole di Gesù, e Gesù sarà poi condannato per queste parole. In tutto questo Tempio non resterà pietra su pietra, non del Tempio soltanto materiale, di tutta l'immagine che avete di Dio e della vita non resterà pietra su pietra. Noi non siamo abbastanza coscienti dei cristiani che Gesù è stato accusato perché resterà pietra, perché presentava un'immagine di Dio che nessuno accettava, che è quella del figlio dell'uomo. E teniamo presente che nel Tempio proprio è in gioco tutto il mondo dei valori. Nel Tempio abita Dio, il valore supremo. Nel Tempio sta la legge che organizza la vita. E poi il re, che ha il potere, che potere ha di far osservare la legge, non di cambiarla. E il profeta cosa fa? Rimprovera, l'altra istituzione di Israele, no? Rimprovera il re che non osserva la legge. Per cui attorno al Tempio si organizzano tutte le istituzioni, cioè il Tempio, la legge, il re e la polizia, la parola. Bene, nella morte di Gesù è distrutto il Tempio, si squarcerà il velo del Tempio, e ci sarà, si dice nel Vangelo, la teoria, l'unica volta che c'è la parola nel Nuovo Testamento, vuol dire lo spettacolo, ma vuol dire anche visione di Dio. Cioè sulla croce vediamo chi è Dio, è quell'uomo lì, nel suo corpo conosciamo Dio. E qui entreremo quest'anno nella grande rivelazione di Dio che si mostra così com'è, e quindi distrugge ogni immagine di Dio che abbiamo, e poi distrugge ogni legge che abbiamo, perché la legge divide, discrimina, giudica e condanna. Lui non giudica, non discrimina, non condanna nessuno. La sua legge è la comunione, la misericordia e l'amore, c'è una cosa. Così la sua regalità, il suo potere, il suo dominio sarà sulla croce quando dà la vita per tutti. La sua regalità è servire, la sua libertà è servire, non dominare, per essere tu, per egoismo. Quindi crolla il concetto di Grecia di uomo. Noi abbiamo, pensiamo che l'uomo realizzato è quello che sta sopra gli altri, che ha i piedi in testa agli altri. Quello è un non uomo, che schiaccia gli altri. vero uomo è quello che è uguale a Dio, e Dio è il servo d'essere. E poi anche entra in crisi la profezia, perché dopo la croce di Gesù non c'è più nessuna profezia, ormai è già detto tutto. C'è solo da capire. E dov'è il nuovo Tempio? E il nuovo Tempio è la carne del figlio dell'uomo, e di ogni figlio d'uomo. Cominciando dagli ultimi, ciò che fate agli ultimi l'avete fatto a me, si identifica con gli ultimi. Guarda, una potenza della carne di Gesù. E non adorerete Dio né su questo monte, dice Gesù alla Samaritana, né a Gerusalemme, ma adorerete in spirito e verità. Spirito è l'amore, la vita, e la verità è la verità che siamo figli e fratelli. E lì che si adora Dio, dove sta Dio? Sta dentro di noi. Se accogliamo il suo amore lo abbiamo, e noi siamo il vero tempio di Dio. Non sapete che siete il tempio, mora dello Spirito Santo? No. Capite allora qual è il vero tempio? È distrutto quel tempio lì e nasce il nuovo tempio, che è la carne dell'uomo. Ogni uomo è il tempio. È la presenza di ciascuno di noi, è l'altro. Se riconosco nell'altro Dio, ecco che anch'io ho lo spirito del figlio di Dio che riconosce gli altri come fratelli e figli di Dio. E sono sempre dello spirito. Questo è il vero tempio. Quello che dice Pietro nella sua lettera, no? È il tempo non fatto di pietre, non fatto di materiale così, ma di pietre vive che siete voi. Ed è bello, no, che il tempio è fatto di pietre vive, ognuno di noi è una pietra, quindi dobbiamo stare insieme. E poi le pietre non sono come i mattoni sono tutti prefabbricati, uguale misura, uguale materia, uguale colore. Le pietre sono tutte diverse, diverse misure, non sono a norma, diverso colore, e devono essere lavorate per essere messe insieme, e ognuna è se stessa, ma insieme con l'altro costruisce davvero la casa. È molto bello che noi, uniti alla pietra scartata che è Gesù, che è la prima pietra, uniti a lui, ognuno così com'è, proprio entrando in comunione con gli altri nella sua identità e nella sua differenza, costruisce il vero tempio, che è l'umanità di persone che si considerano fratelli, dove ognuno accoglie l'altro e ognuno è casa dell'altro. E allora nasce davvero il regno di Dio sulla terra, il mondo nuovo. E questo è il nuovo tempio. E qui vorrei aggiungere delle cose adesso su questo tempio. Innanzitutto vorrei fare delle considerazioni sul cristianesimo e l'ateismo. Come sapete, i primi cristiani erano condannati come atei. Non credevano in tutto in quel Dio nel quale credevano tutti, quel Dio è il Dio parte e famiglia, queste cose qui insomma ci sono sempre state. Gesù fu ucciso per bestemmia, perché per lui il tempio è l'uomo, l'immagine somigliante di Dio. E se ama Dio è il prossimo, come il padre e i fratelli, è veramente tutto. Quindi non sono le belle liturgie. E se anche oggi c'è l'ateismo anticristiano, mi domando, ma perché c'è l'ateismo anticristiano se i cristiani dovrebbero essere così? Ma probabilmente perché noi abbiamo, testimoniamo il contrario del Vangelo, come dice Romani 2,24 citando Isaia, è per causa nostra che il bel nome di Dio è bestemmiato. Se noi presentiamo un Dio di potere e di dominio sopra gli altri, e il mio è più forte del tuo, e poi cominciamo a lottare gli uni tra gli altri, facciamo le guerre, e dove riusciamo a vincere, poi sottomettiamo gli altri, che Dio è questo, si chiama Satana, chiaramente. nella seconda tentazione dice Satana a Gesù, tutti i regni della terra sono miei e io li do a chi voglio. Gesù non glielo contesta, dice, se li adorete li do tutti, quel che cerchiamo di fare sempre, se io non ci riusciamo bene, per fortuna. Capite allora tutta l'ambiguità anche di un certo cristianesimo che non coglie il valore dell'umano, del figlio dell'uomo, che non pone al centro la croce di Gesù, la sua carne, la sua umanità. Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Io nessuno l'ho mai visto, la sua carne ce lo rivela. E qui allora verrebbe fuori tutto anche un discorso sulla nuova considerazione dell'uomo. E tutto ciò che è profondamente umano è divino, che mica immagini Dio è l'uomo vero. Tutto ciò che possiamo conoscere di Dio lo conosciamo nell'uomo, se vive nella verità e nell'amore. E tutto ciò che è disumano, che è contro l'uomo, è contro Dio. E Dio non ha bisogno di essere difeso, se Dio ha bisogno di essere difeso che crepi. Pensate, sono certe istituzioni che vanno crociate per difendere Dio, come se Dio avesse bisogno di essere difeso, ma è così imbecille dire, senza bastone, che non sta in piedi, che non ci sa nemmeno sostenere. No? C'è una scarsa stima di Dio a difendere con le armi, così. Col potere, Dio si testimonia con l'amore perché Dio è amore ed è l'unica arma del cristianesimo. E se ritarda a venire il regno di Dio sulla terra è perché, e se è bestemmiato in nome di Dio è per causa nostra. Il Vangelo è scritto per noi, mica per gli altri, perché impariamo a testimoniarlo.
In mente che anche la riflessione della Chiesa nel Vaticano II è molto forte a questo riguardo, perché nell'ultimo dei decreti, dei verbum, il documento sulla centralità della parola di Dio, sulla parola ispirata nella vita della Chiesa, c'è un passaggio dove si ragiona su come intendere questa parola che è parola di Dio detta però in parole umane, che sono evidentemente parole povere, parole situate storicamente, limitate, come sono le cose umane. E credo che la cosa forte in rapporto a quello che stavi dicendo adesso, che ancora una volta ci aiuta anche a capire il nostro modo di vivere la relazione con Dio, è che il documento conciliare dice fondamentalmente che il rapporto tra l'umano e il divino nella parola è direttamente e non inversamente proporzionale. Che significa? Noi pensiamo che una cosa, ovviamente almeno, una cosa è tanto più divina quanto meno c'è di umano, tanto più la divinità è, come intendiamo, risplende nella sua purezza, nettezza, e allora l'uomo si ritira, e allora chi è veramente più. La divinità risplende. Invece la logica con cui il Concilio accoglie la parola è proprio tanto più quella parola proprio umana, proprio perché è autenticamente parola umana, proprio per quello Dio la assume e fa parola sua, e si rivolge a noi con parole così. Molto bello. Direttamente proporzionale all'umanità e alla divinità, proprio nel comprendere il mistero.
Pensavo quanto dicevi, no, come il rispetto che ha Dio per l'uomo è incredibile. È tutto. È così scarso rispetto che le religioni dell'uomo è tremendo. Sacrificano l'uomo a Dio, questo cristianesimo è Dio che si sacrifica per gli altri, non l'uomo a Dio, per esempio. E non è perché volesse sacrificarsi, perché l'abbiamo fatto fuori. Cioè, è la falsa immagine di Dio quello che vuole il sacrificio di Eucaristia. No, io non voglio il sacrificio di Eucaristia, voglio misericordia, voglio amore, voglio perdono, voglio giustizia. È tutta un'altra cosa. E c'è invece tutta una sacralità pervadente che sta nel fondo dell'animo, che in fondo è il nostro ateismo. E ci inventiamo i nostri idoli, e li incensiamo e viviamo dei nostri figli e dei nostri splendori. Invece che della rivelazione nulla e cruda di Dio, la cui unica immagine è l'uomo, che vive da figlio e da figlio. E invece è tutto un arrone di sacralità che non funziona, no? Se tu vuoi guadagnare soldi, fondi una religione, guarda, c'è da vivere di sicuro, garantisci la salvezza, sono infinite sette da sentire, prosperano sempre. Invece non c'è nulla di sacro, perché tutto è sacro. Sacro è anche il diacrano, è diverso. Tutto è santo, perché la presenza di Dio pervade ogni creatura, e soprattutto ogni uomo, e anche il più lontano da Dio, Dio gli è più vicino, carcerato, dimostrato, impuro, affamato, carcerato che per te, sono io. Ciò che avete fatto loro l'avete fatto a me, ciò che ha fatto loro dico salva loro, salva voi. Salva la nostra umanità, il nostro essere umano. L'unica cosa che vuole Dio è noi. E allora capite com'è importante questa inquadratura sul discorso che Gesù farà leggendo la storia alla luce della distruzione del tempio, cioè di tutti i valori che noi pensiamo come assoluti e divini e immutabili, perché il vero valore è un altro, è l'uomo, il figlio dell'uomo, come vedremo. E allora, diciamo anche a 2.17, ci introduce la parola prossima.
Ora lo interrogarono dicendo: Maestro, quando dunque saranno queste cose? E qual è il segno quando staranno per avvenire queste cose?
Ecco, sono i discepoli che interrogano, hanno capito che la fine del Tempio è la fine del mondo, poi verrà il Regno di Dio, allora domandano quando verranno e quale il segno. Caro, quando è che viene la fine del mondo? Non preoccuparti, viene ogni momento. Il momento essere definitivo, oggi viviamo nella società puntuale con un futuro, è vero, perché il futuro è tutto presente, come vivi questo istante. Vivi questo istante in valore definitivo, come amore del padre e del fratello, allora è già finito il vecchio tempio, e sei già nella vita, se no distruggi il tempio e ammazzi gli altri. E qual è il segno? E vedremo nel racconto successivo i segni su tutte quelle cose che vediamo che accadono ogni giorno sui giornali. Quindi non occorre andare a cercare cose strane. E quindi ci aiuterà a leggere alla luce della distruzione del Tempio e della morte e resurrezione di Gesù tutte le vicende quotidiane che ci capitano nella vita. Quindi come luogo della speranza, non invece della paura, della fatalità, e della speranza, della vigilanza e della responsabilità.
Per riprendere questi temi, anche un po' in particolare alcuni passaggi che sono poi tutti interni a Luca, ci aiutano ad arrivare a quest'ultima parte del suo Vangelo. Si parlava prima dell'escatologia quotidiana, allora si può rileggere Luca capitolo 12 dal versetto 35 al 48. escatologia personale, che riguarda la mia vita, la mia storia. Qui si può rileggere Luca 17, versetto 20, fino a 18, versetto 8. Luca 17, 20. L'escatologia universale, quella che riguarda il mondo, l'universo, la cosiddetta grande storia, è il testo che stiamo entrando, quindi vorreste cominciare a leggerlo, Luca 21, dal 5 fino alla fine. Poi c'è l'escatologia pasquale, Gesù fonda tutto questo discorso, Luca lo racconta nel numero 23, in particolare la passione e morte, ovviamente cominciare a leggere. Come riferimento alla profezia che assume questo tono fortemente escatologico e Daniele, profeta Daniele, capitolo 2, 27 fino a 45. Questo è l'itinerario per stasera, per mantenere il contatto con queste parole, con questa lezione lungo la settimana fino al lunedì prossimo. Ora, come sempre, c'è uno spazio per qualche risonanza o per qualche eventuale approfondimento.
E lo vedremo subito dopo, perché la prima parabola parlerà proprio di questo. E viene fuori poi anche all'inizio del Vangelo che Gesù sarà pietra d'inciampo, che farà cadere il vecchio tempio e comunque è tutto un gioco che vedremo. Inciampo è lo scandalo. Cioè, ci scandalizza tutti, perché non pensavamo a Dio così. questo qui lo vedremo alla fine, è l'accusa che gli fanno e per cui lo uccidono, dicono la verità in altro senso, il suo corpo sarà il vero tempo, distrutto e riunificato, distrutto dagli uomini e riunificato da Dio. La pietra esterna esprime il cuore di Pietro o meno che abbiamo, per cui quel che mi interessa è davvero, non è questa la Chiesa, voglio dire. Anche i tempi pagani possono essere anche più belli di questo. La Chiesa è la comunità dei credenti. Siamo nel Padre e fratelli aperto a tutto il mondo, non è l'edificio. L'edificio è utile per i reumatismi. Ho visto per esempio le chiese che facevano in Guinea-Bissau per i colonizzatori portoghesi, ecco, utilissime anche adesso, perché ci stavano dentro 10 persone, cioè di famiglie gli schiavisti. Però siccome era zona paludosa, le fanno un po' elevate da terra, dalla palude, e poi col patio davanti, perché così non prende calore, immobili che entravano. Adesso servono molto perché dopo, appunto, ringraziando il comunismo che ha appropriato la Chiesa di tutto, è nato il cristianesimo, e quelle chiese servono perché metti l'altare lì sul patio fuori e c'è 2-3 mila persone fuori. Quindi per dire qual è la Chiesa, non è quella dietro alle spalle, ma è quella lì. Poi chiaro, ti serve un luogo per l'ombra se c'è il sole, per ripararti dalla pioggia se piove, o anche per ripararti dal freddo se sei in altri climi, ma quello è secondario. Forse è bella, è meglio, questo sì, ma non è quel bello di lusso, di spazio o di dove ti vedi, no, è un'altra cosa da vedere. Così vasta che consiglio solo una cosa: c'è un libretto scritto da Niccolò Cusano, De Pace Fidei, Pace della Fede, scritto nel 1490. Il Papa, siccome era la persona più prestigiosa che esisteva al mondo, noto in tutte le corti d'Oriente e d'Occidente, anche dei musulmani, come scienziato, filosofo, teologo, e quella della coincidenza degli opposti, no? E lui, invece di andare a proporre la crociata, scrive un libro in cui Padre Eterno, la Trinità, convoca tutti i capi di religione, San Pietro, e dicono: punto primo, guai se vi scannate il nome mio perché sono padre di tutti. Punto secondo, adesso mettetevi d'accordo. E poi c'è il libretto che spiega degli accordi che si fanno. E poi la proposta che fa invece la crociata dice: poi potrebbero le persone salde nella fede per esempio il vescovo e il cardinale che fa, farsi circoncidere per mostrare agli ebrei musulmani che sono loro fratelli, non nemici. Mentre per i cristiani non occorre, dice, perché basta fare i miei desideri. Il cardinale di Santa Romana chiede e non l'hanno bruciato. È ancora avveniristico per lui. Erano anni di un'apertura mentale che parlavo prima con lui, se si legge anche l'Utopia di Tommaso Moro di poco dopo, anche l'Elogio della follia di Erasmo, una cosa avveniristica ancora. Proprio anche come concezione di società, di chiesa, di umanità. Ho anche un libretto che era stato scritto da due veneziani, monaci con albolesi, Beato Chirino e Giustiniani, che non è stato pubblicato se non 70 anni fa, mi scatto scritto nel 510, sulla riforma della Chiesa, per questo. Sono cose che se le scrive adesso ti condannano, per darti l'idea che mente aperte aveva, anche proprio a livello di dialogo. Come i tempi di Sant'Ignazio, degli esercizi, che hanno la stessa cultura. Ci tenevo a fermarmi anche su queste poche righe all'inizio, perché è proprio attorno al Tempio, all'immagine che si ha di Dio, di valore e di assoluto, che si gioca tutto il resto. Lo si dà per scontato il Tempio. Quali sono i nostri tempi oggi? I nostri idoli intoccabili, massimo profitto, cose indiscutibili, puoi discutere di tutto, ma non di questo. Quali sono? Personali e pubblici. Spero che ci interroghiamo su questo, perché ognuno deve anche scoprire i suoi. Grazie.